La voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Aliyev verrà costruito un corridoio commerciale tra Iran e Azerbaigian. Oltre 150 feriti e centinaia di arresti nell'assalto della polizia sionista alla moschea Al-Aqsa. E padre Manuel Musallam, moriremo difendendo Al-Aqsa. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi sabato il 16 aprile 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi, amici, riguarda Ucraina e la NATO. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata dello speciale dedicato al sacro mese di Ramadan, una rubrica che si intitola Ramadan, il banchetto di Dio. Ed ora amici, passiamo alle notizie. Il presidente dell'Azerbaigian ha annunciato l'avvio di un progetto per costruire un corridoio commerciale tra l'Iran e Nakhchivan. Stiamo pianificando di implementare un progetto per costruire un nuovo corridoio internazionale dall'Iran a Nakhchivan e da lì ai mercati globali, lo ha dichiarato mercoledì Elham Aliyev, citato dall'agenzia iraniana YJC. Aliyev ha ringraziato l'Iran per la sua assistenza nella fornitura di gas alla regione di Nakhchivan, aggiungendo: nel 2005, sulla base di un accordo con Teheran, abbiamo trasferito il gas dall'Iran a Nakhchivan e costruito un gasdotto da Astra alla Astra iraniana. Attualmente stiamo conducendo operazioni di scambio tra i due paesi. Da allora il gas di questa città dell'Azerbaigian viene fornito in questo modo. E venerdì mattina le forze di occupazione israeliane hanno invaso il complesso della moschea Al-Aqsa. Tra pesanti lanci di lacrimogeni e proiettili di acciaio rivestiti di gomma, il servizio di emergenza della Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato di aver evacuato 152 feriti negli ospedali al Maghased e in quello da campo della Mezzaluna Rossa, ed altri sono stati curati sul posto. Tra i feriti sono stati segnalati giornalisti e medici. 400 palestinesi, compresi bambini, sono stati detenuti durante gli eventi. Sheikh Omar al-Kiswani, il predicatore della moschea, ha affermato che la polizia israeliana ha fatto irruzione nel luogo sacro prima dell'alba, mentre migliaia di fedeli si erano radunati per la preghiera del Fajr, scatenando violenti scontri. La Mezzaluna Rossa palestinese ha aggiunto che le forze israeliane hanno impedito ad ambulanze e paramedici di raggiungere la moschea e decine di fedeli feriti sono rimasti intrappolati all'interno del complesso. Fonti locali hanno affermato che le forze sioniste hanno preso d'assalto il complesso della moschea Al-Aqsa e hanno aggredito i fedeli dopo la preghiera del Fajr. I soldati si sono appostati sui tetti degli edifici vicino a Bab al-Silsila, nelle vicinanze della moschea di Al-Aqsa, mentre i palestinesi presenti hanno affrontato le forze di occupazione. I soldati di stanza davanti a Bab al-Maghrib, una delle porte del muro occidentale della moschea, hanno sparato proiettili di acciaio rivestiti di gomma contro i fedeli. È membro del Comitato Palestinese per la Difesa dei Luoghi Santi Islamici e Cristiani, padre Manuel Musallam, ha sottolineato che il popolo palestinese non permetterà la profanazione della moschea Al-Aqsa. Le dichiarazioni di padre Manuel giungono mentre i coloni si preparano per un'invasione massiccia della moschea di Al-Aqsa per realizzare i loro sacrifici durante la Pasqua ebraica. Gruppi di coloni hanno annunciato una simulazione del sacrificio pasquale nei palazzi omayyadi direttamente adiacenti al muro meridionale della moschea di Al-Aqsa in provocazione ai fedeli palestinesi. Padre Manuel ha sottolineato che il popolo palestinese morirà con dignità in difesa di Al-Aqsa e di Gerusalemme. E l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura UNESCO ha adottato una risoluzione in cui si afferma che tutte le procedure del regime sionista volte a cambiare l'identità della città santa di Gerusalemme e il suo status quo giuridico sono nulle e prive di effetto. Nel corso della 214esima sessione svoltasi a Parigi il 6 aprile scorso, il Consiglio esecutivo dell'UNESCO ha adottato all'unanimità la risoluzione presentata dalla Giordania in coordinamento con palestinesi e gruppi arabi e islamici. Mosca ha le prove che Kiev sta preparando nuovi crimini, afferma un portavoce del Ministero della Difesa russo. Il governo ucraino sta preparando una nuova mostruosa provocazione per accusare l'esercito russo di crimini di guerra sotto forma di omicidio di massa di civili, ha affermato il capo del Centro Nazionale Russo per la Gestione della Difesa, il colonnello generale Mikhail Mizinstev, ripreso dal sito Controinformazione. Al fine un gruppo della 19ª brigata missilistica delle forze armate ucraine lancerà presto un attacco con il sistema Tuchka contro una folla di rifugiati alla stazione ferroviaria di Lozovaya, ha detto l'ufficiale militare riferendosi a una città nella regione di Kharkov nell'Ucraina orientale. Secondo quanto riferito, un accordo concluso dall'Inghilterra per inviare alcuni migranti per l'elaborazione e il trasferimento della nazione centroafricana del Ruanda è in contrasto con la responsabilità degli stati di prendersi cura di coloro che necessitano di protezione, lo ha detto giovedì l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. In una prima risposta l'agenzia ha precisato che non era una parte nei negoziati che hanno avuto luogo tra Londra e Kigali, che si comprende facessero parte di un partenariato per lo sviluppo economico. Secondo le notizie, il primo ministro inglese Boris Johnson ha affermato che lo schema, dal costo di circa 160 milioni di dollari, salverebbe innumerevoli vite dal traffico di esseri umani e dal attraversamento spesso insidioso tra Inghilterra meridionale e la costa francese, noto come il canale della Manica. E una delegazione di 6 membri del Congresso degli Stati Uniti, guidata da Bob Menendez e Lindsey Graham, si è recata in visita a Taiwan il 14 aprile per esprimere il sostegno bipartisan della Casa Bianca all'isola che, se dovesse verificarsi un attacco dell'Esercito Popolare di Liberazione della Cina, Il giorno dopo, Pechino ha definito la mossa di Washington una provocazione e EPL ha organizzato esercitazioni militari intorno a Taiwan. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Ucraina, questa è la guerra della NATO. La caduta o liberazione definitiva della città di Mariupol sembra essere ormai vicina. Dopo che nella giornata di mercoledì più di 1.000 soldati ucraini si sarebbero arresi alle forze armate russe, nella città portuale dell'Ucraina meridionale continuano a resistere centinaia di combattenti del battaglione neonazista Avos, in gran parte asserragliati nei sotterranei della mega acciaieria Azovstal. Quelle che potrebbero essere le fasi finali dell'assedio russo hanno portato al centro del dibattito, rigorosamente al di fuori dei circuiti dei media ufficiali, l'imbarazzante presenza nella fila neonazista di mercenari ed ex ufficiali stranieri, la cui fuga da Mariupol sarebbe uno degli obiettivi immediati del regime di Kiev e dei governi occidentali. La questione è riemersa anche grazie a un reportage di giornalisti francesi pubblicato dal quotidiano Le Figaro. Il reporter Georges Malbronot ha raccontato del proprio stupore alla vista di membri delle forze speciali inglesi e americane sul campo in Ucraina con compiti di comando. Una fonte dell'intelligence francese ha rivelato che fin dall'inizio delle operazioni militari russe a fine febbraio in Ucraina erano presenti uomini delle SAS inglesi e delle forze Delta americane. La pubblicazione dell'esclusiva di Le Figaro coincide curiosamente con le dichiarazioni straordinarie fatte nei giorni scorsi dal responsabile della politica estera europea Joseph Borrell.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا
رمضان il banchetto di Dio
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 14° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma la tu'akhidhni fihi بالعثرات وأقلني فيهم من الخطايا والهوى الحفظات ولا تجعلني في غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
او الله fa che le indecisioni e la confusione non regnino in me e fa sì che io non cada vittima di peccati e azioni irrazionali. Fa in modo che io non sia vittima del male e succube degli eventi. Per la tua potenza, o colui che rende forti coloro che li si sottomettono. Le ore e i minuti del sacro mese di Ramadan trascorrono veloci e ormai sono 14 giorni che il profumo del sacro mese riempie l'aria. In questo mese, come sapete, è bene pregare perché le preghiere vengono esaudite. E quindi ora, aprendo il Corano, leggiamo insieme questa preghiera, riportata nel versetto 8 della Sura della famiglia di Imran. Signor nostro, non lasciare che i nostri cuori si perdano dopo che li hai guidati e concedici misericordia da parte tua. In verità tu sei colui che dona. Il mese di Ramadan è un'occasione unica per i fedeli che sono intenzionati a rafforzare il loro spirito. Il digiuno crea il dolce e piacevole esito di rafforzare nei fedeli la pazienza e la buona volontà. Queste doti donano una forza e una leggiadria particolare allo spirito umano. Secondo gli psicologi, la resistenza e la pazienza di chi digiuna viene rafforzata attraverso questa pratica. Il Corano in diversi versetti consiglia ai fedeli di rifugiarsi nella preghiera e nella pazienza dinanzi ai problemi. Secondo molti interpreti, per pazienza si intende proprio il digiuno. Ripassando pure la vita del profeta dell'Islam, ci accorgiamo che egli pregava o digiunava quando aveva davanti un grande problema. Sulla vita di Noè si narra pure che ordinò a chi salì sulla sua arca di digiunare perché il digiuno rende puro lo spirito. Abbiamo parlato di pazienza e del fatto che questa è di aiuto all'uomo. Bisogna sapere che secondo gli insegnamenti islamici la pazienza può servire in diverse situazioni. Secondo il profeta dell'Islam, la pazienza può essere di tre diversi tipi: la pazienza dinanzi alle sciagure, la pazienza nell'obbedienza a Dio, e cioè compiere stabilmente azioni buone, e infine la pazienza dinanzi ai peccati, e cioè la forza di astenersi dalle azioni deplorevoli. Possiamo dire quindi che la pazienza, soprattutto intesa con l'ampio significato che ha nella cultura islamica, ha un ruolo importante nella vita umana e il Ramadan è un momento per rafforzarla. Proseguiamo il programma di oggi raccontandovi una delle famose affermazioni del nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui e con la sua immacolata famiglia. Un giorno il profeta disse ai suoi apostoli: «Volete che io vi insegni qualcosa che allontani da voi Satana quanto la distanza tra Oriente e Occidente?» Risposero: «Sì, o messaggero di Allah». Disse: «Il digiuno rende nero il volto di Satana e fare l'elemosina ai bisognosi rompe la sua schiena, e per ogni cosa c'è una zakat e la zakat dei corpi e il digiuno». Concludiamo il programma di oggi con una parabola del Masnavi Manavi, o poema spirituale, opera del grande religioso e poeta persiano Rumi. Un saggio cavaliere cavalcava sul suo veloce destriero in una prateria. Sotto un albero vide all'improvviso un uomo che dormiva e si accorse subito che un serpente stava per entrare nella sua bocca. Cercò di intervenire per impedire il peggio, ma arrivò troppo tardi. Prima che lui potesse far qualcosa, il serpente era entrato nella gola dell'uomo, calandosi nel suo stomaco. Il saggio cavaliere prese allora un legno e iniziò a dare colpi forti sulla pancia dell'uomo dormiente. L'uomo si svegliò all'improvviso e, senza sapere nulla, iniziò a scappare mentre il cavaliere continuava a rincorrerlo con il legno in mano. Alla fine l'uomo cadde per terra stanco sotto un melo. Per terra c'erano un sacco di mele marce e il cavaliere ordinò all'uomo di mangiarne il più possibile, se no l'avrebbe ucciso. L'uomo, che provava un gran male per le legnate prese sulla pancia, disse: «Ma perché mi fai del male? Cosa ti ho fatto io?» Il cavaliere però sapeva che perdere tempo poteva significare la morte di quell'uomo e allora gli disse: «Se non vuoi morire, mangia le mele marce e corri, corri!» L'uomo, che aveva paura di essere ucciso, obbedì e così alla fine, dopo quelle corse e quelle mele marce, vomitò tutto quello che aveva dentro, compreso il serpente. Quando l'uomo vide il serpente uscire dalla sua bocca, capì il perché del comportamento del cavaliere forestiero e allora disse: «Tu sei come un angelo affettuoso, un dono inviato da Dio per ridarmi la vita. Eri come una madre che era severa solo perché voleva bene al suo bambino. Io ero il bambino incosciente che scappavo da te. Tu non potevi spiegarmi nulla perché sarei morto dallo spavento prima che per effetto del serpente velenoso». In questa storia il serpente è simbolo delle impurità di questo mondo e le difficoltà che sopporta l'uomo che ha il serpente in pancia sono simbolo dei problemi di questa vita. I problemi ci sono perché servono a purificare la nostra anima.
Thank you.